Cari amici, proseguiamo con il tema dei vizi capitali. Oggi tratteremo l'avarizia e la lussuria. Innanzitutto l'avarizia, potremmo definire come il tentativo di possedere la vita. Iniziamo con un piccolo aneddoto. Un giovane desidera entrare in monastero. Il maestro dei novizi lo interroga per sapere se è veramente deciso ad abbandonare il mondo. Se tu avessi 3 monete d'oro, le daresti ai poveri? Di tutto cuore, padre. Se avessi 3 monete d'argento, ben volentieri. E se avessi 3 monete di rame? No, padre. E perché? Domanda il monaco stupefatto. Perché le ho. Possedere è legittimo. Il problema inizia quando il denaro e i beni posseggono noi. L'avarizia, detta anche cupidigia, è definita brama smoderata dell'avere. Come il superbo è posseduto da se stesso, l'avaro lo è dalle cose. Il comportamento presenta tratti inconfondibili. L'avaro accumula ma non investe, conserva ma non usa, possiede ma non condivide. Condividere per lui è un inutile spreco. L'avaro è un uomo solo. Ciò che muove l'avaro non è il bisogno, ma il potere. Dominare l'ansia dell'insicurezza, il bisogno di dipendere dagli altri. Il denaro dà l'illusione di essere onnipotente. L'unica alternativa veramente atea a Dio. Non è un caso che Gesù esprima con grande severità l'accumulo della ricchezza e la sua inevitabile sottomissione. Nessun servitore può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e a Mammona. L'avaro è definito peccatore vizioso non perché ama un qualche bene di questo mondo, ma perché il suo amore per questo bene è smisurato. Il peccato inizia non con il possesso del denaro, ma con il suo cattivo uso. Quando cioè il denaro cessa di essere un mezzo e diventa un fine, io sono ciò che ho, ripete di sé l'avaro, e pone nell'avere la radice del suo essere. Di ogni realtà egli cerca il dominio esclusivo, economicamente quantificabile e non un gioioso godimento. Nell'avarizia materiale possiamo distinguere 3 momenti. Il primo è l'attaccamento del cuore al denaro, cioè l'avarizia in senso proprio. Il secondo è il desiderio di acquisire incessantemente nuovi beni, cioè la cupidigia o l'avidità. La terza è l'ostinazione nel possesso, cioè l'assenza di generosità. Il denaro si riferisce alla relazione esistente con la propria sicurezza, che è uno dei bisogni fondamentali dell'uomo. Dopo aver tentato diverse spiegazioni, gli antropologi hanno dimostrato che è finalmente alla paura della morte che tenta di rispondere l'ossessione della fortuna economica. Risparmio maniacale, accumulo di beni. Quali sintomi migliori per rivelare un'oscura paura del domani, cioè della morte? L'antidoto efficace all'avarizia è la gratuità, il donare e condividere con gioia, che porta a dare valore relativo, cioè strumentale alle cose, al denaro, al superamento della logica che accaparra e appropria per sé ed esclude gli altri. Anche qui un pensiero sulla dottrina della Chiesa. Sempre secondo San Tommaso d'Aquino, anche l'avarizia, come già la superbia, ha 7 figli: durezza di cuore, l'inquietudine, la violenza, la bugia, lo spergiuro, la frode e il tradimento. Vediamo un po' questi frutti tossici della pianta cattiva. L'avaro è anzitutto un uomo dal cuore indurito. La brama di ricchezza e l'egoismo lo rendono totalmente insensibile ai bisogni altrui. Basti ricordare gli esempi evangelici del ricco e pulone, è del tuo stolto accaparratore e accumulatore di beni. E poi chi è attaccato alle ricchezze è avido di esse, inoltre è sempre inquieto, non trova pace. Anzitutto perché passa il tempo a studiare i modi con cui accrescere il patrimonio, farlo fruttificare, procurarsi nuove fonti di introiti e guadagni. E poi ancora, molti avari sono violenti, non solo nel senso della violenza fisica, ma sono spregiudicati e spavaldi nei modi. Pur di conseguire qualche guadagno, non esitano a calpestare il prossimo e talora violare i diritti degli altri. Spesso poi gli avari sono anche bugiardi. Lo spergiuro è oggi fattispecie meno frequente in un mondo totalmente scristianizzato e laicizzato come quello occidentale. San Tommaso individua tuttavia anche questa particolare malizia dell'avaro, che pur di acquistare i beni altrui non si ferma neanche dinanzi alla gravissima offesa del santo nome di Dio perpetrata con falso giuramento. C'è poi ancora la frode. Frode è quanto mai attestata nel nostro mondo e oggi ha nuove e cospicue frontiere nel campo della rete. La frode si distingue dalla menzogna perché si attua non solo e non principalmente con le parole, ma con comportamenti e azioni. Truffe e frodi commerciali sono decisamente incalcolabili, praticamente incensibili, tanto sono frequenti e numerose. Bisogna essere molto attenti e accorti per non cadere nelle maglie dei sempre nuovi e sofisticati marchingegni, escogitati da gente avida e senza scrupolo. Infine, l'avaro può essere un traditore, e ciò è tristemente testimoniato dal comportamento di Giuda Iscariota, che vendette il figlio di Dio per soli 30 denari. Testimonianza di come l'indurimento del cuore causato da questo vizio possa portare a calpestare con disinvolture gli effetti più grandi, i valori più nobili e le persone più sante. Questo per quanto riguarda l'avarizia. Passiamo ora alla lussuria, che possiamo definire una ricerca malata dell'assoluto. Il paradigma strutturale della sessualità umana ha il suo asse portante nella sua simbolicità. L'uomo assegna alla relazione sessuale, a differenza dell'animale, una molteplicità di valori ulteriori che travalicano la mera copula, il puro e semplice congiungimento carnale regolato dall'estro e dall'istintualità. Questa eccedenza è quindi di natura non fisica, ma ideale e spirituale. Lussuria scardina e deforma questa struttura simbolica della sessualità umana, composta di tre dimensioni o di tre livelli fra loro coordinati in un'unica esperienza personale. C'è innanzitutto la dimensione dinamico-istintuale, scritta nella stessa organicità fisiologica. Dimensione poi erotico-passionale, che è il desiderio allusivo, la passione, la tenerezza, l'attrazione e il fascino. Infine la dimensione della donazione di sé, la reciproca appartenenza l'uno all'altra. Scindere questa trama ideale e accontentarsi solo del primo livello è quello che noi denominiamo come lussuria, diciamo la meccanicità del sesso. Lussuria è un desiderio disordinato e sregolato del piacere fisico. Esso è moralmente disordinato quando è ricercato per se stesso, dissociandolo non soltanto dall'apertura alla vita, ma anche dalla relazione interpersonale. Il piacere, proprio perché non basta a se stesso, domanda un senso che lo abbracci. Il piacere è come un indicatore di trascendenza. Nel suo rapide scomparire resta implicita la domanda cosa sopravvive al suo straordinario ma fuggevole passaggio. Dopo un gesto sessuale resta accresciuta la tenerezza, la fedeltà, il desiderio di accogliere i figli che verranno. Ecco che quel piacere non si tramuterà in maledizione, bensì maturerà in bellezza e significato. La lussuria riduce l'amore a cieco e tormentoso bisogno, a un ammasso opaco di carne priva di una minima forma di trascendenza, deserto dove risuona solamente il vuoto richiamo dell'eros solitario. E con questa ultima considerazione concludiamo anche il tema della Surya.